nel 2024, ma dopo una lunga attesa di chissà quanti anni, ma forse Chiara Fanetti lo sa quanti anni abbiamo atteso per avere un disco di Bad Gibbons. Sei al 4? Sì, sono... però se non ti alzo il volume.
Sono qua. Buonasera. No, non lo so, mi cogli veramente impreparata. Fosse stato anche solo un anno, era sicuramente troppo.
Tantissimi anni, più di 10. Sorprendentemente nel 2019 era uscito con un disco di musica classica dedicato alla terza sinfonia di Gorecki con l'Orchestra Nazionale Polacca, e questo ci dice molto, insomma, della personalità di Bad Gibbons. Tra l'altro, nel silenzio più totale, Bad Gibbons è venuto a suonare alla Triennale di Milano, mi pare fosse giugno o maggio, con un concerto tratto proprio da questo lavoro. Purtroppo non se n'è quasi per nulla parlato di questo live, ha girato un po' l'Europa con uno spettacolo magnifico. Chi amasse Bad Gibbons trova per esempio un magnifico concerto tenutosi nella Biblioteca Nazionale Francese a Parigi, in un setting incredibile, pazzesco. Ma perché abbiamo Chiara Fanetti qui? Tra l'altro, poco fa si parlava di Mary Henning, grazie a Valeria Palumbo c'è un film di animazione realizzato da Marcel Barelli, un film svizzero proprio dato alla paleontologa Mary Henning, e quindi forse pure sul Play bisognerebbe fare un controllo veloce, ma adesso non ce la facciamo. Ma perché c'è Chiara Fanetti qui con noi? Questo è lo spazio dei consigli, prosegue anche questo pomeriggio la nostra retrospettiva dedicata alle cose migliori prodotte nel corso del 2025, musica, teatro, romanzi, poesia, fumetti, e con Chiara Fanetti torniamo sulla settima arte, cinema e serie. Adesso ti do un ciao ufficiale, bentornata a K, Chiara.
Grazie mille a voi.
Sono felicissimo di essere al microfono insieme a te, spero tu abbia iniziato bene questo 2026 in condizioni, insomma, psicologiche, emotive difficili per tutti qui nel nostro paese. Ci siamo lasciati pochi giorni fa, però con le tue indicazioni, le prime sul meglio che si è potuto vedere al cinema in questi mesi. Tu hai anche la fortuna di poter seguire importanti festival come Cannes o Venezia, oltre naturalmente a Locarno. Sei anche selezionatrice per il Locarno Film Festival.
Per l'Assommoir de la Critique, esatto.
L'Assommoir de la Critique. Allora, però questo pomeriggio spostiamo un pochino la prospettiva. La proposta è per le serie, un riepilogo di fine anno, che voglio ricordare ha visto proprio in queste ore, ma poi ci arriviamo sul finire di questa conversazione, il gran finale di Stranger Things. Lo teniamo da parte perché tutti se lo aspettano, insomma, in qualche misura. Con cosa parliamo? Partiamo con la donna più infelice del mondo che deve combattere gli alieni più felici del cosmo,
che altri non è che è la protagonista della nuova serie molto attesa, in questo caso di Vince Gilligan, che è l'autore di Breaking Bad, Better Call Saul. Un personaggio che ha rivoluzionato il modo di scrivere la televisione.
Ho scoperto che ha fatto anche X-Files, alcuni, da regista.
Assolutamente, lui ha contribuito in modo, insomma, abbastanza evidente anche in una delle serie che ha creato la televisione degli anni 90 e che è stata una delle prime sicuramente poi a mettere le basi per tutta la sperimentazione che c'è stata poi andando avanti negli anni. Beh, abbiamo citato Breaking Bad, Better Call Saul. Chi segue il mondo delle serie televisive e ci sta ascoltando probabilmente ha visto queste serie. Però per riassumere, sono delle serie che sono state rivoluzionarie per la TV perché ci hanno mostrato dei personaggi imperfetti, scomodi, talvolta persino meschini e cattivi in tutta la loro umanità. E Vince Gilligan ci ha mostrato come anche nelle serie televisive era possibile fare dei racconti così approfonditi, con una profondità morale, con appunto una grande complessità anche proprio della narrazione di una storia. E questa Pluribus, che anche questa è ambientata ad Albuquerque in New Mexico, che è un po' il luogo diciamo dove si svolgono le fantasie di Vince Gilligan, questa Pluribus è un'ottima continuazione della scrittura di Vince Gilligan e di tutto il suo team, perché ci parla appunto di Carol è una scrittrice di romanzi rosa ambientati nel mondo della pirateria, quindi quel fantasy un po' così, un po' commerciale, un po' facile, carriera della quale lei non è, diciamo, troppo fiera, e si ritrova così in poche ore ad essere una delle ultime persone sulla Terra, parliamo davvero di una dozzina di individui, a non essere stati contagiati da un virus alieno, a quanto pare, che ha trasformato l'intera umanità, salvo 12, in una sorta di mente collettiva. Tutti gli individui si sono uniti per diventare un unico grande essere collettivo. E questi altri, come li chiama Carol, sono fin troppo buoni, accomodanti, pacifici. E lei questa cosa non riesce a sopportarla proprio. E uno dice, ma caspita, qua abbiamo risolto tutti i problemi. Infatti questi altri lo fanno, risolvono le guerre, la violenza, non mangiano animali, anzi arrivano a raccontare che aspettano che la frutta cada dagli alberi per non fare un danno alla natura. Ecco, sono estremamente accondiscendenti ad ogni desiderio che Carol esprime, perché comunque c'è un rapporto tra lei e loro, tra lei e gli altri. Lei però combatte questa nuova forma di vita, che secondo lei è estremamente falsa e pericolosa. Perché? Perché vede che è finita qualsiasi forma di dissenso, qualsiasi forma di libero arbitrio, di individualità e individualismo. E ci sono degli spunti incredibili, è una serie molto filosofica.
Beh, veniva in mente, quando parlavi di intelligenza collettiva, al lavoro dell'antropologo e sociologo Pierre Lévy, che tanto si è concentrato su questo aspetto parlando di società digitale in modo particolare. Lo apriamo un piccolo capitolo interno a questa pagina dedicato alle serie che parlano del mondo del cinema, dei meccanismi dell'industria cinematografica. C'è una serie importante da questo punto di vista.
Beh, c'è The Studio, che ha fatto veramente una collezione di Emmy, di nomination agli Emmy quest'anno, regia di Seth Rogen e Evan Goldberg, che racconta, come ci suggerisce il titolo, di uno studio hollywoodiano, di uno studio di produzione cinematografica ambientato nella nostra epoca, però di quelli proprio giganteschi, old school in qualche modo, vecchia maniera, che si trova però a dover, insomma, far fronte a tutte le novità di questo settore. D'altronde nelle ultime settimane si è parlato di grandi acquisizioni, sappiamo che sono tempi difficili e burrascosi anche per queste industrie gigantesche. È una serie dove c'è una gran maestria, si fa satira, si fa autoironia, un intero episodio è girato come un intero piano sequenza e racconta proprio di una regista che sul set sta tentando di realizzare un piano sequenza. E al centro di questa serie c'è appunto un nuovo CEO di uno studio che tenta di salvare questa industria attraverso una serie di disastri e di atti di goffaggine fuori scala. È molto comico, e la cosa interessante è anche che ci sono dei cameo incredibili di grandi registi che interpretano loro stessi, come Martin Scorsese, Ron Howard, c'è Steve Buscemi, ci sono un sacco di attori e di attrici che si sono prestati a questo gioco con grande autoironia. Ed è una serie che è stata riconfermata e che secondo me fa una fotografia incredibile dell'industria di oggi.
Allora, Pluribus la prima, The Studio la seconda, e poi, beh, torniamo da capo, l'evento, ma proprio di queste ore, perché l'ultima puntata della quinta stagione è stata distribuita anche nelle sale cinematografiche per una notte di Capodanno speciale, vale a dire il ritorno, tra l'altro alla regia, perché quest'ultimo episodio l'hanno girato loro, di Matt e Ross Duffer, i fratelli prodigio di Stranger Things, che è arrivata alla fine della sua stagione. Non potevamo non parlarne, Chiara.
Non potevamo non parlarne, perché che piaccia o meno questa serie o quest'ultima stagione, è sicuramente una delle serie del 2025. È stata una serie evento per tantissimi motivi. 5 stagioni, 42 episodi, iniziata la sua prima emissione nel 2016, si chiude, come dicevi, proprio alla fine, inizio di un nuovo anno. Parte in una cittadina dei sobborghi americani, di una città immaginaria dell'Indiana, e si chiude sempre lì. Inizia nel 1983, finisce nel 1989. E come riassumerla? Diciamo che in questo arco narrativo ha attinto ad un immaginario incredibile, quello degli anni 80, degli anni 90. Parliamo di grandi nomi, Spielberg, Stephen King, parliamo di grandi film, dai Goonies a La Cosa, quindi i riferimenti sono quelli, ci siamo abituati. Ma quello che sono riusciti a fare è stato a mostrarci il passato come un luogo sicuro in cui tornare, in cui cercare un rifugio, ma dove anche diciamo riuscire a guardare avanti. Ed è quello che prova a fare la serie. Adesso riassumerla in pochi minuti è veramente impossibile, però trovo che siano riusciti a costruire un grandissimo racconto di formazione attraverso la lente, gli elementi, lo stile della fantascienza e dell'orrore, a mostrarci un mondo dove ragazzini comunicavano e riuscivano a sbrogliare le loro esistenze, i loro problemi attraverso dei codici narrativi che facevano parte della cultura di quel momento, dai videogiochi ai giochi da tavola, ai film. In qualsiasi puntata loro devono affrontare dei mostri che arrivano da una dimensione diversa e lo fanno prendendo esempio da piani di film. Quindi è molto interessante come abbiano sviluppato questo linguaggio in codice dove tra persone diverse ci si poteva ritrovare e connettere, ed è una grande riflessione sull'accettazione di se stessi. Quando si cresce, le paure che ci sono in quel momento, si parla di coming out, si parla di ragazzi e ragazze che fanno parte della comunità LGBT, si parla di generazioni che si ritrovano a dover collaborare per riuscire a sopravvivere, si parla del ruolo della musica, ci sono ragazzini che riescono a salvarsi da questo mondo e mostro malefico attraverso delle canzoni. Infatti l'abbiamo visto, Kate Bush è tornata in cima alle classifiche grazie a Stranger Things, e la stessa cosa sta succedendo con Purple Rain di Prince, che viene fatta sentire nel finale della stagione. Insomma, è stata veramente un'esperienza. Forse ci troviamo davanti ai Goonies della nuova generazione.
Chissà che faranno Matt e Ross Duffer d'ora in avanti. Qui l'hanno chiusa, anche se io non ho visto il finale, ma insomma qualcosa in sospeso.
Hanno qualche
c'è.
Spin-off in realtà in già in lavorazione, perché insomma è un franchise che porterà grandi risultati economici. Però loro dicono che la storia principale è chiusa qui.
Allora, noi ci dobbiamo fermare qui, ma abbiamo fatto il punto su quello che è accaduto per il meglio nelle serie nel 2025, Pluribus, The Studio e Stranger Things, nel bene e nel male, ma io sono più per il bene. 18.03, Chiara, ci siamo presi qualche minuto in più, adesso lasciamo spazio ai Genesis e poi arriva la nostra copertina che riprende un po' quello che avremmo voluto dire ieri, lo facciamo oggi guardando al 2026. Grazie Chiara.
Grazie a voi.
Kappa.